Caro Fabio, vedo, stiamo bene, visto che sfondo cattivo che oggi,
Sì, è
perché
vero, è molto bello, molto
vogliamo
bello.
essere un po' più cattivi. Tu hai fatto queste previsioni su Draghi che hanno preso tantissimo, ti sei preso le maledizioni di un sacco di miei amici che sono inferociti su queste ipotesi
E che
economiche.
vogliono Gigino, che volevano?
No, no, vogliono che sparisca tutto questo e che lui si
E
vada
che
a
arrivano i
un mondo.
soldi a gratis, no? Questo vogliono che...
No, no, vogliono che i soldi non arrivino, parlando seriamente, non vogliono che i soldi arrivino e ritengono che i soldi non debbano essere dati. Questa è un po' la visione di tutti quanti, perché le crisi non si possono affrontare dando soldi, soprattutto non dando helicopter money. Helicopter money è un tema di questi giorni, no? Cioè, la Banca d'Inghilterra sta dando helicopter money. Vogliamo parlare di questo anche. Fa già quello che vuole fare Draghi.
Draghi, allora, più o meno il suo programma è quello delineato nell'articolo del Financial Times. Cioè, ha detto: questa è una crisi che non è economica, quindi non è una crisi di sistema, non è un problema di inefficienza, non è un problema fiscale in senso stretto.
E
Quindi.
questo è senz'altro vero.
E quindi questo è senz'altro vero. Allora, che cosa si deve fare? C'è uno shock collettivo. Abbiamo questa organizzazione collettiva che si chiama Stato, che può mutualizzare il rischio e può ripartire i costi di questa. Di questo meteorite, no? Di questo cigno nero, di questo evento epocale, in modo che non diventi un fattore di disgregazione sociale, di disastro economico. E per fare questo deve prendere debito, perché per 2 o 3 mesi non si produrranno risorse, non si produrrà valore aggiunto. Siccome durante questi 2 o 3 mesi la gente dovrà continuare a mangiare, a vestirsi, a pagare gli affitti e tutto il resto, durante questi 2 o 3 mesi in cui non si produce, si accumula debito. Allora, o questo debito viene mutualizzato e posto sul bilancio dello Stato, o ognuno va per conto suo con effetti dirompenti e diciamo così, conseguenze molto gravi che potrebbero durare per anni, se non per decenni. Quindi il discorso di Draghi è sostanzialmente: mutualizziamo il costo di questa pandemia e poi piano piano lo ripaghiamo. Lo
Mutualizzare
strumento.
vuol dire sostanzialmente dare dei soldi, dei crediti, se non dei soldi, o delle
In
esenzioni fiscali.
qualche modo, cioè, è tutta la società, è tutta la popolazione che ha bisogno di prendere a prestito, chi più, chi meno. Chiaramente chi ha un albergo ha più bisogno di chi magari fa il consulente e può lavorare da casa col
Lo
computer, o
statale che ha lo stipendio
statale che ha lo
27.
stipendio, però insomma. Questo è il discorso. Cioè, formiamo un'assicurazione attraverso il bilancio pubblico e questo programma, questo sistema ci permette di superare il momento difficile. Poi, una volta che è superato, una volta che abbiamo il vaccino, una volta che l'economia riparte, ci preoccuperemo di come ripagare questo debito. Questo debito andrà ripagato in qualche modo, cioè l'idea ingenua della gente che dice: ah, ma questo dei debiti, poi sì, no, ma i debiti qualcuno li ripaga in qualche forma, in qualche modo.
Anche quando fai default li paghi alla
E
fine.
fai anche quando fai default, per carità, cioè in quel caso lo paga
Lo
il
paga chi ti ha
creditore.
prestato i soldi, certo.
Esatto,
Chiaro.
quindi non, cioè, le risorse che vengono prese a prestito o vengono restituite o chi le ha date non le rivede più indietro. In entrambi i casi qualcuno ci perde. Tutto qua. E, in questo senso, appunto, il programma di Draghi, che, lo ripetiamo, non specifica Eurobond, quindi Draghi non ha, come dire, non è entrato a gamba tesa nel dibattito Eurobond sì, Eurobond no, ha detto semplicemente bisogna che il bilancio pubblico si faccia carico di questa incombenza, poi la forma specifica l'ha lasciata un po' nel vago, perché Draghi, se arriva a gestire questa situazione, ha bisogno dell'appoggio della Germania e quindi deve già dare un segnale che non c'è la voglia di andare a fare i pitocchi a Berlino.
Questo certo, non si taglia i ponti alle spalle.
Sì, esatto, cioè non va lì con l'idea di seguire, come dire, la via oltranzista, dateci soldi a fondo perduto, altrimenti ci facciamo esplodere. È un po' il mantra di questo governo.
Sì, sì. Però questo di Draghi, quindi non si sanno bene quali sono le forme in cui verranno dati i soldi. Ci sono tante forme, no? Tu dicevi, possono, in una scorsa trasmissione dicevamo che uno dei modi potrebbe essere quello di un credito a chi ha delle attività che per 2 mesi non hanno prodotto un 30% del fatturato dell'anno precedente, che ne so, senza istruttoria, dati subito, 24 ore dalla banca.
Quello che stanno facendo in America, tra l'altro. Cioè in America il programma dei 2,2 trilioni di dollari di programma, quello che sta avendo maggior successo, al punto tale che dopo pochi giorni già bisogna rifinanziarlo, è proprio il prestito alle piccole e medie imprese, a artigiani, negozi e quant'altro, erogati dalle banche, anche dalle banche locali, dalle community banks, e a cui hanno avuto accesso le imprese con estrema facilità e con erogazioni che vengono concesse in pochi giorni. Quindi già mi sembra che fossero 250 miliardi, insomma questo è l'ordine di grandezza messo a bilancio per questo per questa facility, per questo programma, e sono già arrivate a 100 miliardi di erogazioni dopo pochissimi giorni, e quindi adesso c'è una battaglia in Senato perché i repubblicani vogliono estenderlo, vogliono aumentarlo di altri 350 miliardi, questo è l'ordine di grandezza. I democratici recalcitrano perché dicono: ah no, se dobbiamo dare i soldi alle imprese, allora li dobbiamo dare anche agli ospedali, alle minoranze, alle donne, e tutto il resto. Un po' il mantra
di queste cose,
identity politics che pervade oggi come oggi il Partito Democratico. Comunque sì, il vero, la natura di questi interventi deve essere la rapidità.
E questo è helicopter money?
Helicopter money, diciamo, nella versione così, di scuola, che è di Milton Friedman, no? Ricordiamo. Mm-hmm. Significa che tu dai i soldi, stampi i soldi e li immetti nel circuito economico distribuendoli alla popolazione. In termini meno, come dire, pittoreschi, significa che tu finanzi, per esempio, uno sgravio fiscale attraverso la creazione di base monetaria operata dalla banca centrale. Quindi la banca centrale a ogni individuo, a ogni cittadino, bianco, nero, vecchio, giovane, invia sul conto corrente $1,000. Questo è è helicopter money. In passato sono state fatte cose del genere, nel senso quando Trump ha fatto gli sgravi fiscali, in parte è stato finanziato dalla Fed poi. Quando Bush diede questi rebates ai contribuenti, praticamente gli rimandò indietro un assegno delle tasse che avevano pagato, rimandò indietro un pezzo delle tasse che avevano pagato con un assegno, anche quello è una forma di helicopter money. Poi all'epoca si chiamavano sgravi fiscali, quindi anche la
sostanza
di queste cose, la sostanza non
sostanza è quella, soldi che arrivano alla singola persona o alla singola famiglia, esatto. E non è una cosa completamente diversa dal quantitative easing come l'abbiamo conosciuto.
Il quantitative easing passa attraverso il canale bancario e attraverso lo Stato, cioè il quantitative ci sono, come possiamo dire, tre settori, no? Con cui la banca centrale potenzialmente entra in contatto. Il governo, se compra i titoli di Stato, le banche, se rifinanzia le loro operazioni, e il settore privato. Ma la banca centrale finora, se non in rarissimi casi, non ha mai avuto un canale diretto con il settore privato, non bancario, devo dire. Cioè, nessuno di noi ha un conto corrente con la Banca d'Italia. Nessuna impresa può accedere ai conti della Banca d'Italia. Quindi l'intervento della banca centrale finora è sempre stato mediato o dallo Stato o dal sistema bancario. L'helicopter money, nell'accezione con cui viene definito in questo frangente, in questo particolare periodo storico, è invece un trasferimento diretto di soldi dalla banca centrale agli individui.
Ed è quello che ho letto, è stato già approvato, se non sbaglio, in Inghilterra, dove la Bank of England darà soldi direttamente alle persone, o no?
Non mi sembra di aver capito questo. Io quello che ho capito è che pagherà...
Che devono essere restituiti entro l'anno, per quello dicono non è helicopter money, perché non è un prestito a breve.
Esatto, innanzitutto è un prestito. Ma poi viene sempre intermediato dal governo, cioè la Banca d'Inghilterra compra titoli di Stato, quindi apre un conto corrente, uno scoperto di conto corrente al governo, mettiamola così forse per farci capire meglio, il governo da questo conto corrente, che ha la possibilità di andare in rosso per svariate centinaia di miliardi, paga alcuni programmi che possono coinvolgere appunto gli individui, le imprese, gli ospedali e tutto il resto. Non è proprio soldi in tasca alla gente, cioè un passaggio che coinvolgono.
Il patto è che, da quello che ho letto, che entro l'anno questi soldi vengono restituiti, cioè appena lo Stato comincia a incassare dalle tasse, ridà indietro, dalle tasse, ripiana lo scoperto che ha aperto presso la Banca d'Italia. Per questo non è chiamato, oltre che per il fatto che non sono soldi dati direttamente, non è proprio helicopter money.
No.
Tu sei favorevole all'helicopter money in questo momento, in questa situazione, con questa crisi?
Allora, se il problema è di dare un supporto alla gente che non può lavorare, ma non per colpa propria, è perché il governo che gli impedisce di lavorare, ha chiuso le fabbriche, ha chiuso i ristoranti, ha chiuso i bar, ha chiuso quello, ha chiuso quell'altro, un minimo di attenzione a queste esigenze della gente che non ha più un reddito, bisogna darlo. Quindi qui non stiamo parlando tanto di helicopter money per stimolare l'economia, che è, diciamo così, il sostrato culturale da cui deriva il concetto. Questo è una linea di credito per tirare avanti, è un salvagente dato a chi sta in cattive acque. Ora, come lo forniamo questo salvagente? Lo possiamo fornire con un conto corrente di ciascun individuo presso la banca centrale, e in questo modo, oppure, che ne so, con una carta di credito, no? Potrebbe essere un altro modo, così come è stato fatto col reddito di cittadinanza, che viene erogato attraverso una social card, e quindi i soldi vanno direttamente dalla banca centrale all'individuo, oppure lo fai attraverso il governo. Perché lo devi fare attraverso il governo? Perché al momento non ci sono, proprio non c'è lo strumento, non c'è un assetto istituzionale organizzativo che permette alla banca centrale di dare i soldi agli individui, bypassando governo e banche. Okay? Quindi in questo senso possiamo chiamare helicopter money, quello che, come lo definirei io più propriamente, è un trasferimento di denaro, diciamo un sussidio, dalle casse pubbliche agli individui, finanziato, tra le altre cose, insomma, tra le varie altre misure, attraverso l'emissione di liquidità da parte della banca centrale. Non lo sappiamo che, insomma, per quest'anno ci sono in ballo 1 trilione di euro emessi attraverso la creazione di moneta dalla Banca Centrale Europea.
1 trilione significa 1.000 miliardi.
Significa 1.000 miliardi, tutta l'eurozona. Ecco. Sì.
Questa è quella che si chiama monetizzazione del debito.
Non è proprio una monetizzazione, perché questi titoli rimangono sì nel bilancio della banca centrale, ma sono titoli che contabilmente il governo ha emesso e che quindi deve ripagare. Sono, diciamo così, è una forma un po' strana, se vogliamo, di supporto del bilancio della banca centrale al bilancio dello Stato. La cosa, diciamo così, dal punto di vista storico, tutto ciò è possibile perché finora, nonostante queste enormi immissioni di liquidità, tutti questi programmi di quantitative easing in Giappone, in Europa, in America, in Inghilterra e in altri paesi, non c'è stato un focolaio inflazionistico serio. E quindi un po' è il mistero, se vuoi, il mistero glorioso di questi anni, è il perché con tutta questa inondazione di liquidità non c'è stato un impatto sui prezzi al consumo. Quello che però c'è stato è l'impatto sui prezzi delle attività finanziarie. Quindi noi stiamo assistendo a un diverso tipo di inflazione come conseguenza della emissione di liquidità, ed è una inflazione da asset e non da beni e servizi.
Quindi in un aumento dei prezzi, aumento, la bolla si trasferisce nelle attività finanziarie,
esatto.
che sono aumentate di volume.
Esatto, e quindi questo fenomeno ha di fatto trasformato il mandato delle banche centrali, soprattutto della Fed, dove è più vistoso questo aspetto, non è più un mandato a tenere l'inflazione entro il 2%, insomma, entro un limite molto basso, è un mandato a mantenere alto il prezzo delle attività finanziarie. Perché oggi la Fed, quando parla, quando interviene, non lo fa per rassicurare sul tasso di inflazione, per rassicurare
che non c'è bisogno,
che sta controllando l'inflazione, perché non c'è bisogno, perché insomma, per tutta una serie di motivi i prezzi dei beni e dei servizi sono più o meno sotto controllo, e quindi il mandato di fatto oggi è interpretato dalla Federal Reserve come un mandato a tenere i prezzi di azioni e obbligazioni a un livello alto. Cioè, questo secondo me è uno sviluppo malsano, perché poi in qualche modo queste cose si pagano. E l'ultima novità, che è quella di comprare i junk bond, quindi di comprare i titoli delle società che sono ad alto rischio di fallimento, cambia proprio la natura stessa dell'intervento pubblico, perché finché tu metti soldi, metti carburante dentro un motore che funziona, si può anche giustificare. Quando cominci a mettere denaro pubblico dentro motori grippati, qual è la differenza col sistema sovietico?
Esatto.
Qual è la differenza col sistema cinese, se non vogliamo andare al sistema sovietico, che diciamo così, è un sistema dove convivono le imprese pubbliche, i grossi conglomerati pubblici, dove trovano lavoro quelli che non sono buoni nel settore privato, e quindi assorbono una quantità di risorse di credito che poi spiazza il settore privato e mantiene in vita imprese inefficienti, provocando una distorsione di tutta l'attività economica e alla fine un indebolimento dell'economia. Quindi sono questioni che al momento uno non si pone di fronte all'emergenza. Però
sono poi le questioni che creeranno l'emergenza di domani.
Esatto.
Perché oggi abbiamo questa che deve essere risolta in fretta, ma si svilupperanno delle altre emergenze. Ma nel quadro che tu hai fatto, questa spiegazione molto utile e molto accurata, io vedo il punto debole di tutto il sistema, i soldi che vengono dati, il criterio con cui vengono dati. E qui veniamo alla politica nostra, no? La politica locale, quella italiana. E tu giustamente sei scettico sul fatto che questa compagnia di saltimbanchi sia in grado di dare dei criteri per allocare le risorse, per dare i soldi a chi ne ha bisogno e non darli a chi non ne ha bisogno, o sprecarli o fare delle cose stupide come quel decreto che impedì sostanzialmente non è stato in grado di fornire i soldi a nessuno perché è troppo complicato, perché ha fatto male, perché non è adeguato, che ne parlavamo la prima due o tre puntate fa. Ed è lì che ti immagini un cambiamento di governo come facevamo la volta scorsa, perché l'emergenza sarà tale e l'incapacità di questi sarà tale da richiedere necessariamente un cambiamento.
Io penso che quando arriverà settembre, no? E la gente si rende conto che l'emergenza non è superata, che bisogna fare la manovra finanziaria per il 2021 e questo governo non ha né la forza né la capacità di pensare a qualcosa di originale, mettiamo così, o intelligente per fronteggiare la situazione, getterà la spugna. A quel punto, come dicevamo l'altra volta, l'ipotesi Draghi, Mattarella, se questo governo casca, e tra l'altro quello che è più probabile possa innescare la crisi di governo è Renzi, ok? Perché il PD e i 5 Stelle, secondo me, avranno meno interesse. Ma comunque, chiunque possa essere a fare questo passo, il punto è che il governo non avrà la coesione tale da imporre delle scelte difficili. Quindi imploderà in qualche modo. A quel punto Mattarella si trova di fronte a un dilemma: o fare un governo di unità nazionale con i parlamentari che ci sono adesso, oppure chiama nuove elezioni. Oppure c'è una terza ipotesi, no? Che potrebbe essere, io la possiamo definire per capirci, l'ipotesi Cottarelli, no? Che chiama Draghi, così come chiamò Cottarelli a suo tempo, per provare a fargli mettere insieme un governo di unità nazionale con un programma sottoscritto, ma diciamo un patto di sangue che in 6 mesi deve essere realizzato a colpi di decreti.
Quindi un programma che contenga già i decreti che verranno fatti.
Sostanzialmente sì, cioè in cui si dice che ne so, quota 100 viene eliminata, faccio per ipotesi, le banche dovranno dare crediti a chi ne ha bisogno con questi criteri, il pubblico impiego dovrà avere un taglio degli stipendi, non so, del 10%, cose di questo tipo. E quindi poi il governo entra in carica e questi decreti vengono firmati uno dopo l'altro.
Sì, una legge delega del Parlamento.
E insomma,
cose molto, molto drastiche.
Esatto. E poi il bilancio dello Stato con impegni seri. Quindi Draghi arriva, nomina come ministri quelli che ritiene più opportuni, il Parlamento attuale, o una maggioranza del Parlamento attuale, firma questo patto di sangue e si va avanti fino alla primavera. Oppure Draghi non riesce a forgiare questo consenso, da primo ministro incaricato, quindi gestisce le elezioni, si presenta alle elezioni a capo di una coalizione, e le ipotesi che avevamo fatto l'altra volta possono includere anche, diciamo, un pezzo dei grillini sotto Conte, perché non ci scordiamo che metà dei grillini, ma proprio a essere esagerati, metà dei grillini non verrà rieletto, quindi l'altra metà si butterà sotto Conte, perché è l'unico modo di sopravvivere politicamente. Questi quindi non saranno di bocca buona.
Assolutamente. Chi vuole rimanere deve fare questa scelta.
Esatto. Quindi,
quindi la faranno, ci sarà la coda.
A parte questa gente che si è fatta eleggere promettendo di uscire dall'euro, poi adesso è diventata il difensore strenuo dell'euro. Questa è gente che non ha nessuna, diciamo così, idea, nessuna convinzione, è tutta gente che ha trovato il miracolo politico, è diventata parlamentare in modo insperato. L'idea di tornare a fare lo sfigato o il precario non gli sorride di certo, quindi tu basta che gli dici: ti garantisco il posto in Parlamento o una ragionevole speranza di poter ritornare in Parlamento, questi fanno i salti mortali carpiati da ferro.
Logico. Chi non farebbe così?
Assolutamente. Poi, poi ci si gioca la partita alle elezioni. Io voglio vedere se tra Draghi e Salvini la gente voterà Salvini.
Sarebbe interessante, eh? Sarebbe veramente interessante. Molti, molti voterebbero Salvini, senz'altro, ma non credo che le maggioranze di cui era accreditato l'estate scorsa. Sono passati pochi mesi, ma è cambiato il mondo da allora.
Parliamo di la domanda sarà,
sì, sì,
implicita in una campagna elettorale del genere, sarà: cari miei, voi che state rischiando di fare la fame, e alcuni di voi la stanno già facendo, a chi affidereste il futuro? Al re del papete o all'italiano che al momento ha il maggior prestigio internazionale, che ha salvato una situazione disastrosa dell'Europa nel 2012 e che è in grado di andare e porre la sua persona a garanzia dei patti di fronte a gente che considera l'Italia alla stregua di un paese africano? Questa sarà...
Non c'è gara.
Questo, ma poi sicuramente saranno gli incazzati, sì, i Novax, sì, gli squinternati, quelli che credono ai complotti, cioè che voteranno Salvini, e voteranno Meloni, voteranno Casapound, voteranno chi che sia. Però, secondo me, messa di fronte a questa scelta, l'opinione pubblica italiana al 60% vota...
No, ma era bella quell'ipotesi che tu facevi di elezioni come quelle del primo dopoguerra, elezioni in cui si decidono le cose, esatto, non si fanno, esatto, le chiacchiere. Sarebbe la prima volta dal dopoguerra che succede. Quando...
c'è stato un altro momento nel 76, quando sembrava che il Partito Comunista potesse avere la maggioranza.
Esatto.
Quello fu un altro spartiacque.
Esatto, esatto.
E ma quello ancora... il massimo dell'espansione del Partito Comunista in Italia nel 76, da allora poi cominciò il declino graduale. Il PC comunque rimase un partito che, con cui si negoziavano molti dei provvedimenti.
Beh, certo. Però è vero, nel 76 ci fu, sembrava che ci fosse la possibilità del sorpasso, e non c'è stato. Quello, cioè, fu uno spartiacque vero, fu una vera campagna elettorale. Vera, non come queste, che sono campagne elettorali, che non ha nessun significato, perché capisci che votare l'uno o l'altro cambia poco. Questa invece sarebbe una vera campagna elettorale, di quelle importanti, che cambiano le cose. E che, soprattutto, basate sul fatto che quello che voti avrà delle conseguenze. E quindi sarebbe veramente interessante farlo. Parliamo di un'ultima cosa, che è cosa sta succedendo a livello di leggi, no? I governatori che stanno in questo momento ognuno andando per conto suo. Come valuti te questa cosa? Zaia vuole riaprire tutto.
Ma allora, ti faccio vedere questo simpatico... questa simpatica dichiarazione di Boccia, che è il ministro per gli affari regionali. Allora, senti, si vede sullo schermo, no?
Lo
screen share. E lui dice, guarda, non ci possono essere tre o quattro opzioni su ogni tema, quindi gli scienziati ci devono dare delle certezze, perché altrimenti... Noi politici che cosa possiamo, non sappiamo che pesci prendere. Quindi testualmente Boccia dice: chiedo alla comunità scientifica, senza polemica, ci mancherebbe, di darci certezze inconfutabili con tre o quattro opzioni per ogni tema. Chiedo scusa, non tre o quattro opzioni.
Non tre o quattro, sì, certo.
Allora, cioè, purtroppo il mondo non funziona così. Per questo vengono pagati i politici, perché ci sono delle incertezze. Il mondo è un mondo in cui hai a che fare con degli eventi a cui è attaccata una probabilità. Quindi tu, che sei politico, sei pagato per gestire queste incertezze.
D'altra parte, cosa ti può dire lo scienziato? Lo scienziato ti può dire finché c'è un infetto in giro c'è il pericolo che la cosa riprenda. Oppure ti può anche dire che l'elemento infetto va abbattuto, funziona bene. Dal punto di vista scientifico funziona perfettamente. Lo si fa con gli animali di allevamento. E poi il politico che deve capire che non si può fare così, è il suo mestiere.
Quindi oppure se vogliamo abbandonare il... La questione dell'epidemia, anche se tu vuoi evitare che ci siano crimini, chiudi tutti a casa, non fai uscire nessuno e il crimine, gli reati vanno a zero, come più o meno sta succedendo adesso, no? Dipende, quello pure è un se non vuoi avere morti sulle strade, proibisci l'uso di autovetture, quindi
dal punto di vista scientifico è perfetto.
Esatto, poi devi mediare tra l'interesse di chi non vuole che ci siano morti in incidenti stradali e chi ha bisogno di muoversi in fretta. Quindi è proprio quello il mestiere del politico, solo che questi qui, questi non sono politici, questi sono, li definiva bene D'Alema, sono cacicchi, sono gestori di piccoli interessi locali, no? Che non hanno alcuna idea di come si manda avanti un paese. Questi sono capaci di andare a discutere col consorzio, la camera di commercio, il sindacato di questo oppure l'associazione di quell'altro e dare soldi sostanzialmente, far finta di occuparsi del trasferimento del cognato, dell'assunzione del cugino, eccetera, eccetera. Questo è in gran parte il personale politico meridionale, di cui Boccia fa parte a pieno titolo. Poi faccio capire, per capire chi è Boccia. Boccia è uno che ha perso le primarie con Vendola in Puglia. Questo gente non se lo ricorda, ma questo è uno che proprio dal punto di vista elettorale non è che valga granché. E poi, siccome uno abbastanza fedele, è riuscito sempre a riciclarsi nelle varie correnti del PD. Però queste sue dichiarazioni ti dicono che razza di senso della propria missione, del proprio ruolo, possa avere gente di questo tipo. Ed è per questo che non riusciranno personaggi di questa levatura a gestire il dopo epidemia.
Come non stanno gestendo bene l'epidemia, insomma.
Stanno gestendo bene l'epidemia.
Forse meno peggio di quello che si poteva aspettarsi, ma sicuramente non bene.
Questo, diciamo così, è un giudizio. Ognuno può formarsi in giudizio. Chiaramente, se tu non hai bisogno di lavorare, hai un reddito garantito, il governo sta gestendo la faccenda alla grande, no? Sì, magari non puoi andare a fare la partitella al bar con gli amici, però insomma ti vedi un po' più di Barbara D'Urso di talk show la sera, e alla fine della giornata la vita non ti cambia in modo drastico, non è in ballo il tuo futuro, non hai problemi di sopravvivenza immediata, eccetera, eccetera. Se tu invece lavori e hai bisogno di uscire di casa, sei un ristorante e hai bisogno di
fare fattura
aperto, le cose sono completamente diverse.
Sì, questo è vero, ma va bene, chiudiamo qui.
Va bene,
a presto,
un abbraccio, ciao
ciao ciao,
un saluto anche a chi è stato così paziente da ascoltarci.
Soprattutto a loro. Ciao e alla prossima.